L'allestimento ed è che mi piace.
Tu
lascia sposarti. Veramente?
Buonasera. Buonasera, il 24esimo itinerario del nostro viaggio, che è questo che sta per cominciare, si svolge a ridosso del tempo pasquale che, come sapete, rievoca nella liturgia cristiana il processo, la passione, la morte e la risurrezione di Gesù di Nazareth. Lo dico perché non vorrei che ci si dimenticasse di questo. E in analogia con questo avvenimento, già la scorsa settimana abbiamo cominciato a raccontare a grandi linee, in funzione della didattica della lettura e della scrittura, quel fatto importante che nella storia della cultura è stato il processo e la morte di Socrate. Ricordiamoci che i padri della Chiesa greca, forse avremo modo di studiarne il pensiero in futuro, hanno considerato Socrate, lo sapete, l'abbiamo detto già diverse volte, come un precursore nella storia della salvezza. La scuola, come abbiamo già detto, ha proposto il racconto del processo e della morte di Socrate in funzione propedeutica, cioè in modo che poi ciascuna e ciascuno di noi, volendo, possa leggere e venire più agevolmente a contatto con i testi che su questo avvenimento così significativo nella storia del pensiero umano sono stati prodotti da molte autrici e da molti autori nel corso dei secoli. Sappiamo che Platone ha dedicato al processo e alla morte di Socrate 4 dialoghi, dai quali liberamente abbiamo preso spunto per costruire il nostro racconto in queste ultime 2 settimane. E questi 4 dialoghi sono Eutifrone, dove incontriamo Socrate ancora libero che si reca in tribunale per conoscere le accuse che gli sono state mosse da Meleto, Apologia di Socrate, che descrive le varie fasi del processo, Critone, che racconta la vita in carcere di Socrate e la visita del suo più caro amico Critone, appunto, il quale cerca di fare un estremo tentativo per salvarlo, Fedone, che racconta gli ultimi istanti della vita di Socrate e riporta il celebre discorso sull'immortalità dell'anima. La scuola di queste opere, che possiamo trovare facilmente in biblioteca, consiglia ancora una volta la lettura, perché adesso tutte noi e tutti noi possediamo qualche competenza e qualche strumento in più per avviarci e alla lettura di questi testi, che non sono facili da leggere, naturalmente non sono immediatamente fruibili senza il supporto dell'alfabetizzazione culturale funzionale. La settimana scorsa ci siamo lasciati nel momento in cui nella cella di Socrate è entrato l'erborista con in mano la tazza contenente la pozione di cicuta. E sappiamo già che Socrate si rivolge a lui con parole circumnaviga la boa. Socrate si rivolge a lui con parole che sono molto significative. Platone le costruisce: tu, o buon erborista, che di queste cose te ne intendi, dimmi come mi devo comportare, che cosa si deve fare in simili circostanze. E vedete, Socrate afferma fino all'ultimo che c'è sempre qualcosa da imparare, no? Questa è una ulteriore lezione che Platone ci dà per bocca di Socrate, no? Cioè afferma il diritto dovere all'apprendimento che ci accompagna fino alla fine. e noi ci dobbiamo, ce ne dobbiamo occupare, ecco, fino alla fine, ritardando il più possibile. Se noi usufruiamo del diritto e coltiviamo il dovere, l'apprendimento, allontaniamo, ecco, in modo inequivocabile la fine. Questo personaggio, l'erborista, di cui noi non conosciamo neppure il nome, ha dei consigli da dare a Socrate, ma prima di far parlare l'erborista, noi vogliamo allungare la vita a Socrate, la pensiamo come Critone, no? in questo caso. Prima di far parlare l'erborista dobbiamo dedicarci ad una riflessione, tornando ancora sulla corsia dell'affresco rinascimentale intitolato La scuola di Atene, eccolo lì. Nell'itinerario della scorsa settimana abbiamo potuto constatare che Socrate, mentre attende l'esecuzione della sentenza, nei suoi discorsi, soprattutto in quelli incentrati sul tema dell'immortalità dell'anima, quando cita il concetto della divinità fa riferimento alla figura del dio Apollo. Guardate sul punto 1 del repertorio, eccolo qui il dio Apollo, è qui in questa nicchia, lo abbiamo già visto diverse volte questa figura, questa immagine, questa figura mitica, la figura del dio Apollo, ha senza dubbio, molto più che la figura di Zeus, un ruolo importante nella teologia che è stata elaborata dalla sapienza poetica orfico-dionisiaca. Insomma, Zeus è un po' uno zimbello nelle mani dei poeti, come dicono, mentre Apollo è il dio, cioè è l'oggetto della teologia, E sappiamo che il mitico cantore Orfeo è il figlio di Apollo e della ninfa Calliope, quindi la figura di Apollo sta in principio, no? Alla cultura orfico, al grande racconto, no? Poi Orfeo è quello che racconta, è quello che racconta Dioniso, no? Quindi sta in principio. Orfeo è un personaggio che canta con la sua bella voce, guardate che in greco, sapete, con la bella voce si dice Calliope, quindi è chiaro che Orfeo è figlio di Calliope, cioè nasce dalla bella voce di chi lo ha cantato. Ecco, questa è la metafora che è formidabile. Quindi Orfeo canta le caratteristiche di Apollo, cioè le virtù di Apollo. Orfeo canta per invitare gli esseri umani a far tesoro delle qualità di Apollo e a praticare le sue virtù. Anche per questo motivo non è casuale il fatto che l'immagine di Apollo sia costantemente presente nella storia dell'arte e della cultura, ed è quindi ovvio che questa immagine la si trovi raffigurata in una delle due nicchie che sovrastano la scuola di Atene. Abbiamo detto che la figura di Apollo richiama determinate caratteristiche. Che cosa rappresenta, che cosa contiene nell'ambito della storia del pensiero umano il simbolo di Apollo? Guardate, la risposta ci viene anche data dalla filologia, cioè dalla valenza che hanno le parole. Allora, intanto, che cosa significano le parole Apo-Olon? Guardate, da cui deriva il nome Apollo. Olon in greco significa funesto, dannoso, tenebroso. E voi sapete che in greco, un po' lo abbiamo studiato in questi anni, no? Il prefisso apo ha la funzione di capovolgere il significato della parola che segue, no? Quindi il prefisso apo capovolge il significato di olon. Tutti conosciamo il termine apocalipsos, l'apocalisse, no? Calipsos è il mistero, apo capovolge il significato del mistero, difatti l'apocalisse è una rivelazione, perché è il contrario del mistero. E così apo olon, ecco, questo apo capovolge il significato di olon, che significa funesto, dannoso e tenebroso. E qual è allora il contrario di dannoso, di funesto, di tenebroso? Qual è il contrario del danno, il contrario del buio, il contrario della morte? Beh, il termine apolo significa quindi vantaggio, risarcimento, dono, guarigione, vita, luce, musica, profezia, medicina, ma anche punizione, cioè nel senso di una giusta, di una chiara, luminosa, di una doverosa punizione. Ecco quali sono i significati del nome Apollo, Apollon. Questi significati diventano anche caratteristiche divine, quindi nel momento in cui questo nome comincia a rappresentare la figura di un dio. Il nome di Apollo viene accompagnato spesso da un secondo nome, Febo. Lo avete sentito dire, il Febo Apollo. Guardate, questo secondo nome è un rafforzativo. Febos in greco significa la luce del sole, il raggio del sole, lo splendore. Guardate, quando avete mai assistito all'alba, quando all'alba comincia a spuntare il sole, ecco che la parola che si dice in greco è Febos, cioè i raggi del sole che vengono fuori, quell'atto di nascita della luce è rappresentato da questa parola, da questa parola. Quindi quindi in greco Febos è la luce del sole, il raggio di sole, lo splendore. Quando la persona si rivolge al Febo Apollo, compie un gesto in cui chiede, in cui auspica di potersi chiarire le idee, perché e Apollo, Apollon, è quindi il simbolo della ragione, no? C'è il simbolo della luce che ci chiarisce le idee, è il simbolo della ragione, dell'equilibrio, dell'armonia, dell'euritmia. Ecco che cos'è Apollo, no? Noi lo abbiamo sempre visto lì sotto quella forma di immagine, no? Ecco, quindi senza mai approfondire, senza mai entrare nella filologia e quindi vedere, constatare che cosa c'è di teologico, ecco, dentro a questo termine. Guardate sul punto 1, non ci possiamo lasciare scappare l'occasione di riflettere. In quale occasione, su quale argomento, su quale avvenimento ultimamente avete avuto la possibilità di chiarirvi le idee? Cioè di celebrare un rito apollineo, scrivete quattro righe in proposito. Quando si dice, ecco, mi sono chiarito le idee su questo fatto. I simboli di Apollo, guardate, secondo la tradizione mitica sono l'arco con le frecce, la cetra, il cigno, il lupo, l'olivo, la palma e l'alloro. Quale di questi simboli preferite? Sceglietene uno e scrivetelo. E adesso, per chiarirci le idee, osserviamo ancora la statua di Apollo che dalla sua nicchia sovrasta il palcoscenico della scuola di Atene. Dobbiamo dire che tutte le divinità olimpiche vengono solitamente raffigurate tenendo conto della cosiddetta struttura bipolare che si manifesta nella religione orfico-dionisiaca. Che cos'è? Di che concetto si tratta? Guardate, gli dèi hanno un piede nel territorio divino, ma l'altro piede è ben collocato nel territorio umano. E così ogni divinità, in virtù di questo dualismo, di solito è caratterizzata da più simboli, no? Per capire, noi come facciamo a percepire le qualità di Dio, della divinità? Noi bisogna che le qualità della divinità ce le raffiguriamo con qualcosa di materiale che sta nel mondo materiale, perché nel mondo non possiamo percepire, ecco, queste. Quindi è evidente che la teologia ha una struttura bipolare, cerchiamo di capire questo concetto, ogni divinità quindi è caratterizzata da dei simboli e anche da più simboli. I simboli di Apollo, come abbiamo detto, sono l'arco con le frecce, la cetra, il cigno, il lupo, l'olivo, la palma e l'alloro. Questi simboli umani accostati alla figura di Apollo finiscono per assumere caratteristiche divine, appunto, no? Sono proprio le cose umane che poi noi con un esercizio, no, mentale, le trasferiamo nel mondo metafisico, ma non ci sono nel mondo, cioè siamo noi che facciamo questa operazione sublime, no, perché evidentemente dobbiamo rappresentarci un mondo al quale noi non possiamo accedere con le nostre forze, con la ragione, cioè. Ora, due di questi simboli apollinei sono preminenti, l'arco con le frecce e la cetra. Qui nella scuola di Atene troviamo però un Apollo senza frecce, vedete? compare solamente la cetra, e sembra che il gruppo di studio formato da Giulio II, Fedra Inghirami, Bramante e Raffaello abbia voluto dare rilievo esclusivamente alla musica, cioè al concetto divino in senso pitagorico dell'armonia. Diciamo che è molto significativa questa scelta, soprattutto se si pensa al committente, se si pensa a Giulio II, che usa in abbondanza le frecce di Apollo, che ai suoi tempi sono già diventate palle di cannone. Che cosa dobbiamo pensare? Che approvando la scelta di spogliare Apollo delle sue armi, l'elemento più terreno, Giulio II voglia ribadire che il suo essere guerrafondaio è solo una scelta imposta dalle circostanze, è solo una necessità contingente, no? Ora guardate sul punto 2 del repertorio, l'immagine di Apollo costruita da Raffaello è considerata intanto un capolavoro del chiaroscuro, e poi il senso che ha questa immagine è quello di creare il tutto armonico. Che cosa significa questa affermazione? Significa che la Scuola di Atene è una di quelle opere, forse la più importante, che rielabora la cultura orfico-dionisiaca e crea quella che viene chiamata la linea apollinea della filosofia greca. I tre grandi capiscuola, Pitagora, Socrate e Platone, che troviamo al centro dei tre gruppi fondamentali sulla parte destra dell'affresco e sulla parte sinistra di quelli che guardano, ma nella parte destra dell'affresco, e sono strettamente legati ad Apollo, cioè al concetto dell'euritmia. Per quanto riguarda Pitagora, Diogene Laerzio, nella sua opera intitolata Raccolta della vita e delle dottrine dei filosofi, che conosciamo perché la citiamo tutte le volte, tutti gli itinerari, dice testualmente: sembra che Pitagora ebbe un comportamento così grave e dignitoso che i suoi discepoli credettero che fosse Apollo venuto dagli Iperborei. Ecco, quindi Pitagora è una reincarnazione di Apollo. Per quanto riguarda Socrate, possiamo dire che il suo rapporto con la figura di Apollo è veramente stretto. Se sfogliate le pagine, la scuola vi consiglia di farlo, del dialogo di Platone intitolato Apologia di Socrate, potete leggere, e ne abbiamo già parlato, il responso dell'oracolo di Apollo a Delfi, no? Dove Socrate viene proclamato il più sapiente tra gli esseri umani, e con questa affermazione inizia la sua missione. E qual è la missione di Socrate? La missione di Socrate è quella di stimolare, come un oistros bromio, un tafano fremente, tutte le persone che incontra a fare ricerche, a fare luce. E vedete, qui c'è il senso che ha Apollo, perché una vita senza ricerche, cioè senza la luce della sapienza, quindi potremmo dire una vita senza Apollo, una vita non apollinea, no? Non è degna per la persona umana di essere vissuta. Nel dialogo intitolato Fedone, di cui si è parlato spesso e che la scuola vi invita a leggere, Platone scrive che prima di morire Socrate compone un inno ad Apollo. Per giunta sappiamo, attraverso il dialogo intitolato Critone, di cui la scuola consiglia la lettura, che Socrate è stato condannato proprio nel giorno in cui è partita da Atene, lo sapete, no? Alla volta dell'isola di Delo, dove c'è il santuario di Apollo, la nave votiva che portava al tempio le offerte degli ateniesi in ricordo dell'impresa di Teseo e di Arianna quando Teseo uccide il Minotauro. E sappiamo anche che mentre la nave sacra è a Delo, non si eseguono ad Atene condanne capitali, e così Socrate, grazie ad Apollo, usufruisce di un mese di vita in più. E nel dialogo Fedone stavamo dicendo, uno dei brani più famosi e di più alto spessore letterario è l'inno ad Apollo, che si intitola Il canto dei cigni. Guardate qui poi la musica, parlava di concerti, di musica, sul canto dei cigni, sulla morte del cigno, la musica si è sbizzarrita, no? Cioè il canto dei cigni è un discorso in cui Socrate paragona le sue ultime parole sul tema dell'immortalità al canto dei cigni. Perché? Ma perché i cigni, secondo la tradizione, sono uccelli bellissimi proprio perché sacri ad Apollo, e quando sentono che stanno per morire, i cigni che cosa fanno? Si esibiscono nel loro canto più gioioso e più bello. E io non sono, dice Socrate, molto da meno dei cigni, i quali quando sentono che devono morire, pur cantando anche prima, in quel momento cantano tuttavia i loro canti più lunghi e più belli, pieni di gioia, perché stanno per andarsene presso quel Dio del quale sono ministri, e per questo gioiscono. E invece gli esseri umani, continua Socrate, per la paura che hanno della morte, dicono menzogne persino sui cigni, e sostengono che essi, cantando il loro canto di morte, cantano per dolore. Io credo, dice Socrate, che i cigni, poiché sono cari ad Apollo, sono indovini, e avendo la visione dei beni dell'Ade, nel giorno della loro morte cantano e si rallegrano più che nel tempo passato. Ora, dice Socrate, anch'io mi ritengo compagno dei cigni nel loro servizio, e ritengo di aver avuto dal Dio lo stesso dono, e quindi perché devo andarmene da questa vita più tristemente di loro? Vedete, è un discorso molto bello, soprattutto soprattutto nel linguaggio che usa Platone, che è un grande poeta. Ecco, e quindi la scuola vi invita quindi a sfogliare le pagine del testo del Fedone, dove ogni paragrafo ha un titolo, e dopo aver trovato il canto dei cigni, cioè il titolo, consiglia di leggerlo per intero, questo inno ad Apollo. Ecco, vedete, allora intanto, se dovete leggere il Fedone, cominciate di lì, ecco, leggete quella mezza pagina, no? Ecco, che intanto è una lettura di grande portata, diciamo, ecco, nella storia del pensiero umano. Allora, e voi i cigni dove l'avete visti per l'ultima volta? Scrivete quattro righe a proposito, magari l'avete individuato, una volta erano anche nei nostri giardini, adesso cigni alla Fortezza. Avete visti lì?
Sì.
Non ci sono nell'Ema, non ci sono i cigni, vedete, se li coltivate, cigni trassati ad Apollo. E anche Platone, naturalmente, è strettamente legato alla figura di Apollo, e Diogene Laerzio, nella sua raccolta della vita e delle dottrine dei filosofi, scrive alcuni dati significativi, leggiamoli. Secondo la cronologia di Apollodoro di Atene, un'opera scritta intorno al 120 a.C., Platone è nato nello stesso giorno in cui gli abitanti di Delo dicono che sia nato Apollo, il settimo giorno del mese di Targelione, cioè maggio-giugno, e ne celebrano la nascita. Se Febo Apollo non avesse dato la vita a Platone nell'Ellade, come avrebbe potuto curare con le lettere le anime delle persone? Suo figlio Asclepio è il medico del corpo, mentre il medico dell'anima immortale è Platone. Quindi vedete, secondo la tradizione orfica, Febo Apollo ha generato il medico Asclepio, un personaggio che abbiamo già incontrato, e il filosofo Platone, l'uno perché si dedichi alla cura del corpo, l'altro perché si dedichi alla cura dell'anima. Quindi Pitagora, Socrate e Platone, secondo la tradizione orfica, sono figli di Apollo, e sono figli di quello che significa Apollo, secondo la filologia, come abbiamo detto prima. Sono personaggi che ci aiutano a chiarirci le idee, questo è, no? Essere figli di Apollo, cosa vuol dire? E nell'affresco della scuola di Atene questi personaggi risultano figli di un Apollo armonico che dalla sua nicchia li sovrasta, un Apollo che ha in mano la cetra, non ha più l'arco con le frecce, ma ha in mano l'armonia. E ora puntiamo la nostra attenzione al centro dell'affresco. Guardate, tutti i quadri e le figure che abbiamo preso in considerazione e studiato fino ad ora sono sistemate in modo che ci sia una logica, e questa logica, questo crescendo logico, conduce alle due figure centrali dell'affresco che si stagliano sullo sfondo luminoso del cielo. Queste due figure, nel loro atteggiamento simbolico con cui Raffaello le rappresenta, guidato dal gruppo di studio che lo orienta nel suo lavoro, sono diventate nel corso dei secoli, insieme alla Gioconda di Leonardo, le immagini più famose nella storia della rappresentazione grafica, tra le immagini più famose. E allora osserviamo la celebre figura di Platone, eccole qui al centro le due figure principali, vedete che a loro tocca il cielo, in quest'arco c'è il cielo, qui c'è Platone e qui c'è Aristotele. Ecco, queste due figure, come voi sapete, sono molto note, le vedete la figura, soprattutto per fare pubblicità, ma ahimè, questo è quello che succede, dovremmo ribellarci molto, dovrebbe scattare la ribellione delle coscienze. Allora osserviamo la celebre figura di Platone. L'attenzione di tutte le osservatrici e gli osservatori si è sempre concentrata sulla metafora pittorica della mano destra alzata con l'indice, vedete, puntato verso il cielo. E il cielo è la sede di ogni principio ideale e qui si vuole esprimere senz'altro in maniera sublime il messaggio metafisico di Platone, fondato sulla trascendenza. Certamente Platone è il grande codificatore del mondo sovrasensibile. Questa figura con la mano sinistra tiene un testo. Vedete, Platone ha un libro in mano. Ecco, torniamo al libro. Voi sapete che questo oggetto è l'apologia del libro, della lettura e della scrittura. Ecco. Platone tiene un libro in mano. Quale libro ha in mano Platone? Guardate, qui non ci sono dubbi perché il titolo di questo libro è ben visibile. Platone tiene in mano il testo di un dialogo significativo. Noi possiamo provare l'emozione di tenerlo in mano anche noi con lo stesso libro. Guardate che non ci pensiamo mai a questo transfert culturale. Ma noi, il libro che ha in mano Platone, altri, noi non possiamo entrare in quel quadro, ma noi possiamo entrare in quel quadro, nell'affresco, perché ciascuno di noi può tenere in mano lo stesso libro ancora oggi che tiene Platone in mano, non lo stesso volume, ma lo stesso testo, no? Quindi la stessa forma e lo stesso contenuto. Platone ha in mano il Timeo. Ora, la prima cosa che noi dobbiamo chiederci, dialogo di Platone, il Timeo, dobbiamo chiederci, siccome non è stato Platone a scegliere, è chiaro, no? Cioè, la prima cosa che ci dobbiamo domandare per onestà intellettuale è: chissà se Platone avrebbe voluto tenere in mano proprio questo testo, no? O se avesse potuto scegliere, quale dialogo avrebbe messo in evidenza in questa vetrina, cioè in questa finestra sul mondo della cultura? E questa è una domanda alla quale non è facile dare una risposta. Perché il gruppo di studio Giulio II, Fedra, Bramante, Raffaello hanno scelto proprio questo dialogo? Guardate, a questa domanda invece non è difficile rispondere. Perché il Timeo è stato sicuramente il dialogo più letto e più studiato di Platone nel corso del Medioevo e nel periodo dell'Umanesimo, quindi è quello più influente. A questo proposito dobbiamo pensare che fino alla metà del XII secolo, fino al 1150 circa, il Timeo era l'unico dialogo di Platone che si conoscesse integralmente in Occidente. Cioè il resto dei dialoghi di Platone entra in ordine sparso nei circuiti delle studiose e degli studiosi attraverso le ricerche degli intellettuali arabi, ebrei, cristiani e laici della scuola di Toledo nell'anno 1000, di Averroè, di Abelardo, di Alberto Magno, di Tommaso d'Aquino. Ma questi personaggi, dei quali, se capiterà l'occasione, e spero che capiti, ne studieremo il pensiero in futuro, erano considerati molto pericolosi da chi deteneva il potere politico e religioso, proprio perché volevano allargare il loro orizzonte culturale attraverso la cultura orfica. E quindi questi intellettuali studiavano le opere della sapienza poetica greca, soprattutto le opere di Platone e Aristotele, di nascosto, oppure facendo finta di studiarli per denigrarli, cioè in realtà li utilizzavano. Ora, e di conseguenza, durante tutto il Medioevo, per un tempo abbastanza lungo, per circa 350 anni, ufficialmente, il pensiero di Platone fu rappresentato dal testo del Timeo. E guardate sul punto 3 del repertorio, il dialogo di Platone intitolato Timeo è quasi un trattato che contiene la sintesi più densa del pensiero cosmologico greco, cioè su come è fatto il mondo. Le domande fondamentali alle quali Timeo vuole rispondere sono: come sono fatti il mondo, la natura, l'essere umano, l'anima e l'universo? Queste sono le domande che si fa. Il Timeo è una delle ultime opere scritte da Platone e i protagonisti di questo dialogo sono il solito Socrate, Crizia, che è uno dei 30 tiranni, Ermocrate, famoso generale siracusano, e poi Timeo di Locri, che compare solo in questo dialogo, e c'è chi pensa che questo personaggio non sia mai esistito, ma sia una figura inventata da Platone, una metafora, un personaggio letterario. Il personaggio di Timeo viene etichettato come un pitagorico e a lui Platone fa pronunciare il grande discorso cosmologico. Questo discorso è diviso in quattro parti e si presenta come un vero e proprio trattato di didattica. In questo discorso Platone, per bocca di Timeo di Locri, afferma che il demiurgo, ecco, sappiamo che in greco la parola demiurgo significa vasaio, significa artigiano, il demiurgo sia l'artefice divino, impastando insieme le idee, cioè il mondo intelligibile e la materia, produce tutte le cose. Da questa mirabile opera del demiurgo scaturiscono la bellezza e l'unità del cosmo, derivano la generazione e la struttura dell'anima e vengono creati il tempo, i pianeti, le stelle, gli animali e gli esseri umani. Ora, in questo dialogo, come possiamo capire, si alza davvero il dito verso il cielo, cioè un cielo non solo inteso come il mondo dell'intelligenza, ma come il mondo delle idee, ma anche come il trono su cui sta seduto un eventuale Dio creatore, cioè una mente ordinatrice. Ora attenzione, Platone non dice una mente ordinatrice, come non lo dice Aristotele, perché dice: se questa mente fosse stata ordinatrice, come mai c'è tutto questo caos? E come mai non riusciamo? Quindi c'è un problema. Qual è questo problema? È un problema sul quale dobbiamo riflettere. È il problema del male che si pone, e allora anche il male ha una sua valenza metafisica, c'è una riflessione di grande che tuttora noi facciamo, che continuiamo a fare e che bisognerebbe fare con più intensità per darsene delle ragioni, come si suol dire. Ora questo famoso dialogo sul discorso sul demiurgo che sta nel Timeo, che appare come un dio creatore o, come lo chiama Platone, un fattore. Guardate che nel credo, nella traduzione del credo, si usa il termine poi di factorem quando ci si rivolge a Dio creatore, factorem cieli e terre, cioè si riprende il discorso platonico e quindi fattore, padre di questo universo, artefice del mondo creato. Quindi questo discorso sul demiurgo che assimila il pensiero di Platone a quello dei padri della Chiesa, vedete che qui c'è, ecco, questi padri della Chiesa poi useranno tutta questa terminologia per cristianizzare Platone, in parte poi. È evidente quindi che il dito di Platone puntato verso il cielo trasforma questo territorio che è il cielo in un simbolo divino. Ecco, anche lì, ecco, il cielo, ecco, diventa un simbolo divino per eccellenza. Ora, voi, come fa Platone nella scuola di Atene, avete mai puntato il dito metaforicamente verso qualcosa per indicarne la validità, l'utilità, la bontà, il pregio? Beh, basta una frase per rispondere. Rispondete. Se scorriamo il testo del Timeo, possiamo leggere a questo proposito molte affermazioni significative che sono poi entrate nella dottrina del cristianesimo. È chiaro che è lì Platone c'ha il Timeo in mano. Leggiamo: l'universo è la più bella delle cose che sono state generate, è l'artefice, è la migliore delle cause. Il fattore e il padre di questo universo è molto difficile trovarlo, e trovatolo è impossibile parlarne a tutti. Il fattore dell'universo era buono, e in un buono non nasce mai nessuna invidia per nessuna cosa. Essendo dunque ben lontano dall'invidia, egli volle che tutte le cose diventassero il più possibile simili a lui, e chi ammettesse questo principio della generazione del mondo come principale, accettandolo da persone sagge, l'ammetterebbe assai rettamente. Infatti l'artefice dell'universo, volendo che tutte le cose fossero buone e che nulla nella misura del possibile fosse cattivo, prendendo quanto era visibile e non stava mai inquiete, ma si muoveva confusamente e disordinatamente, lo portò dal disordine all'ordine, giudicando questo totalmente migliore di quello. Infatti non è lecito a chi è ottimo di fare se non ciò che è bellissimo. Quindi il discorso di Platone è un discorso molto intenso. Ora, leggendo anche solo questo frammento dal testo del Timeo, si può sentire la risonanza dei racconti delle cosmogonie antiche, no? Delle grandi narrazioni della creazione dell'universo. E Platone scrive queste cose in funzione dei miti, è un grande scrittore di miti, Platone, quindi è chiaro che lui si vuole cimentare anche sui grandi miti della creazione, no? Con il suo linguaggio. Si sente nel Timeo quindi l'eco dei grandi racconti della creazione del mondo, così come viene narrata dal libro della Genesi, che abbiamo studiato lo scorso anno, no? Questo argomento. Questo fatto ha attirato molto l'attenzione delle lettrici e dei lettori dell'Occidente nel periodo del Medioevo e degli intellettuali agli inizi, intorno all'anno 1000, del cosiddetto movimento culturale della scolastica. Poi il movimento della scolastica, speriamo di potercene occupare in futuro, comincia a studiare sistematicamente tutto Platone nella sua complessità, una complessità che emerge anche nel testo del Timeo. Guardate sul punto 4 del repertorio. Platone, e questo è un altro elemento che determina la sua grandezza, scrive sempre con uno stile ipotetico, guardate, interlocutorio, problematico. Platone non scrive mai "le cose sono così, io ho detto", come fa Pitagora invece, no? O come farà poi la dottrina, le dottrine delle religioni, che fanno delle affermazioni molto, molto precise, no? E spesso poi ne pagano le conseguenze, perché non è mai tutto così preciso del mondo umano, e non si può, non ci si può far portavoce in toto della voce divina, perché non ti è che puoi percepire in quanto tale, no? Se non attraverso dei meccanismi che sono umani, no? Quindi evidentemente, ora, quindi Platone non dice mai "le cose sono così". La scrittura di Platone non ha la caratteristica di essere sacra, eh? E Platone afferma: sono io che penso che l'artefice divino potrebbe fare questi ragionamenti. Dice onestamente, cioè sono io che glieli faccio fare, ma non è che li fa, io non sono un profeta che direi una fesseria se dicessi questo, no? E facendo questa riflessione si capisce che l'artefice diventa per Platone un fattore che si presenta non come un dispensatore di dogmi, ma come un proponente di dialogo, cioè un interlocutore. E dobbiamo tener presente anche che nel Timeo Platone presenta una cosmologia, la forma dell'universo, con caratteristiche di tipo non esclusivamente teologico. Platone non vuole fare tanto un discorso teologico, ma un discorso di tipo matematico e scientifico. Nel Timeo Platone coltiva l'idea che il demiurgo crea, usando i triangoli regolari e i cinque solidi geometrici regolari che formano le strutture atomiche dei corpi fisici. E gli atomi della Terra, dice Platone, hanno la struttura del cubo, cioè di un poliedro a sei facce. E quindi vedete, per lui, quindi il mondo è un'espressione di tipo matematico, no? Geometrico matematico, come per Pitagora. Cioè, gli atomi del fuoco hanno la struttura del tetraedro, cioè di una piramide a base triangolare con quattro facce. Gli atomi dell'aria hanno la struttura dell'ottaedro, di un poliedro con otto facce. Gli atomi dell'acqua hanno la struttura dell'icosaedro, cioè un poliedro con 20 facce. E il dodecaedro, cioè il poliedro a 12 facce, è la struttura di cui il demiurgo si serve per ornare il disegno dell'universo. Ora, queste strutture che abbiamo descritto a parole, noi le possiamo vedere realizzate perché le ha disegnate Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, prendendo questo discorso di... e lui ha voluto disegnarle queste strutture, e lui le ha disegnate, Leonardo da Vinci, per il matematico Luca Pacioli, che le ha pubblicate sulla sua opera intitolata De Divina Proporzione, la proporzione divina, cioè le misure che può avere il mondo della creazione, cioè, nel 1498, stampata a Venezia nel 1509. Ora guardate il disegno di queste strutture geometriche, voi lo potete osservare facilmente facendo una ricerca o sull'enciclopedia o in biblioteca o sulla rete. Se andate a cercare Luca Pacioli o Leonardo da Vinci, trovate disegnate queste strutture, che sono le strutture ideali che fanno da forma a tutto l'universo e anche a noi medesimi. Questa è l'idea che ha Platone, lì sta il concetto della divinità, nella forma. Cioè, per Platone il concetto della divinità è la forma, è il concetto della forma, no? Delle cose, che prende, che ha valore. Ora, guardate, la comparsa di Leonardo da Vinci sul percorso del nostro itinerario è conseguenziale al fatto che il volto di Platone, della scuola di Atene, tutti lo sanno, è il ritratto di Leonardo da Vinci. E dopo quello che abbiamo detto, ci pare evidente perché Raffaello, con il consenso dei membri del gruppo di studio, abbia fatto questa scelta. E invece, guardate, su questa questione, sull'immagine del volto di Platone nella scuola di Atene, c'è una polemica in corso, c'è una discussione che dura da sempre. Come mai Raffaello rappresenta Platone con il volto di Leonardo da Vinci? Quando ha a disposizione molte statue antiche che rappresentano il volto di Platone, cioè se un volto è stato rappresentato nelle statue è stato proprio quello di Platone, allora come mai Raffaello, che ha a disposizione moltissime statue, qui c'è scritto questo è Platone, tutte simili, va a cercare poi Leonardo, va a cercare, interpreta, no? Questo volto con il ritratto di Leonardo da Vinci. Naturalmente una rappresentazione di Platone c'era nelle statue, non di come era in realtà, sia chiaro, ma di come era immaginato idealmente, quindi non è che nelle statue dove sotto c'è scritto questo è Platone, poi quello fosse il volto di Platone. Molte di queste statue che rappresentano Platone erano già servite anche per rappresentare il modello dell'uomo greco e anche per rappresentare la figura di Aristotele. Ora, infatti, quando raffigurano il volto di Aristotele o quello di Zenone di Elea, le artiste e gli artisti prendono come modello le statue che rappresentano Platone. Ora, e poi per giunta Raffaello, insieme ai membri del gruppo di studio, sa, tutti lo sanno, che Leonardo da Vinci ha sempre fatto professione di aristotelismo e probabilmente se avesse potuto scegliere, lui non avrebbe accettato di buon grado di rappresentare Platone, no? E perché allora viene fatta questa scelta da parte di coloro, Giulio II, Fedra Inghirami, Bramante, Raffaello, che sono gli ispiratori culturali dell'affresco della scuola di Atene? Le studiose e gli studiosi presumono che in questo caso deve aver pesato la scelta di Raffaello condivisa dagli altri membri del gruppo di studio. Raffaello pensa che Leonardo da Vinci sia un grande pittore, anche se poi sappiamo che no, qui c'è tutta, no, un discorso, soprattutto perché non tanto per quello che ha realizzato, ma soprattutto perché ha teorizzato, ha descritto e ha sostenuto l'idea, cioè ha scritto un'opera in proposito, De Pictura, che la pittura sia la maggiore di tutte le arti, e ne spiega i motivi. E naturalmente Raffaello condivide il pensiero di Leonardo e si forma su questo pensiero. Raffaello aveva assistito, lo sapete, no, a Firenze, alle famose dispute tra i due grandi del momento, Leonardo e Michelangelo, e giovanissimo aveva parteggiato per Leonardo, Raffaello, che è per quello che Michelangelo non lo vuole vedere, non lo vuole incontrare, parteggiando per Leonardo, che difendeva e spiegava con validi argomenti il primato della pittura contro Michelangelo, che sosteneva con altrettanto accanimento il primato della scultura. Ora, questo è un tema che non possiamo approfondire perché fa parte di un altro territorio, quello del Rinascimento, del Cinquecento. Qui, se no, noi apriremo una questione quando ripercorreremo in futuro, ecco, studieremo questo. Ora mettetelo lì da parte questo concetto. Allora, la scelta di dare il volto di Leonardo da Vinci a Platone è strategica, cioè quello che viene considerato da tutti gli umanisti il più grande di tutti i filosofi, Platone, deve avere il volto di quello che viene considerato il maggiore tra i pittori, Leonardo. Ed è un'equazione questa. Cioè, la cosa più buffa e singolare è che per raffigurare il volto di Aristotele, che è lì accanto, e poi lo incontreremo a tu per tu, anche Raffaello usa come modello quello delle statue che rappresentano Platone. Cioè, quindi l'idea che comunque la figura di Platone debba dominare qui in questo oggetto è abbastanza chiara ed evidente. Beh, sono tutti neoplatonici per il gruppo di studio, no? E quindi è chiaro che ora, e anche se la definizione del pensiero di Platone non è mai stata una cosa facile per vari motivi, per l'influsso di Socrate, per lo spirito d'artista che condiziona Platone, per la risposta che dà a certi problemi insoluti usando il racconto del mito, no? Quando non può spiegare una cosa, Platone che cosa fa? Ci racconta un mito, va, no, nel terreno mitico, e crea dei grandi capolavori letterari, però il problema rimane insoluto, cioè ci fa riflettere su tutta una serie di problemi. L'iter filosofico di Platone non è facile da seguire, è in continua evoluzione, i suoi dialoghi non sono catalogabili cronologicamente ed è perciò difficile ricostruire l'itinerario del pensiero platonico. Ma il grande merito di Platone, il motivo per cui ha una posizione centrale nell'affresco della scuola di Atene, è quello di aver distinto nettamente il mondo delle cose dal mondo dei valori. E questa è la grande lezione che ci ha lasciato Platone. E il fatto che il mondo delle cose dipende dal mondo dei valori, non viceversa. Non viceversa. Cioè io mi approprio delle cose e poi in base al mio gesto di appropriarmi costruisco i valori, no, ci interessati al fatto che io, no, a quanto io riesco ad accaparrarmi del mondo. Questo Platone poi lo dirà nella Repubblica, ma cioè, il mondo delle cose dipende dal mondo dei valori. La vita umana, pensa Platone, è fatta di cose che possono essere definite sperimentalmente, però la vita umana acquista un significato solo attraverso i valori. I valori rappresentano il vero motivo per cui la vita valga la pena di essere vissuta, e i valori per Platone sono trascendenti, cioè sono al di là delle cose, e quindi è un'operazione difficile quella di raggiungerli. Ci vuole un itinerario, no, molto disciplinato per raggiungere i valori, ma non è impossibile raggiungere, perché Platone avverte che i valori, guardate che quando Platone parla dei valori si riferisce in modo molto concreto alle idee, alle forme, non alle belle parole che descrivono in modo immaginario determinati concetti, no? Non gli sproloqui sulla libertà, sulla bellezza, sulla cioè, no, ma ecco, cioè, si riferisce alle idee, alle forme che hanno le cose. Quindi i valori, pur distinti e diversi dalle cose, sono in quanto idee, in quanto forme, presenti nelle cose stesse. Ma su questo argomento prossimamente dovremo fare chiarezza, ecco, dovremo fare chiarezza, no? Quindi è evidente che quando Aristotele della Repubblica parla della boulé, noi la boulé è il Parlamento tradotto in italiano, ecco, la boulé c'erano nelle polis, c'era la boulé, che cosa dice? Vabbè, qual è il contenuto della boulé? Il contenuto, dice Platone, della boulé in questo momento è questo: che tre quarti dei rappresentanti della boulé sono affaristi che sono qui per fare gli affari loro, cioè hanno fatto propaganda elettorale per venire, non per fare il bene della polis, no? Però l'importanza della boulé sta nel fatto che è un valore di per sé, è un'istituzione, e in quanto istituzione è un valore. Quindi che cosa bisogna fare? Bisogna eliminarla perché dentro ci sono gli affaristi? No! Non bisogna eliminarla, perché bisogna buttare fuori questi, e bisogna che il contenuto corrisponda alla forma, no? È un po' quello che a volte pensano gli italiani sul Parlamento, siccome il Parlamento è una banda di inquisiti, ora no, guardate, gli inquisiti sono solo un quarto, non sono tutti, quindi allora il Parlamento lo chiudiamo perché tanto no, cioè, no, momento, cioè, il Parlamento è una forma, è un valore, perché è quella forma lì, e allora di conseguenza bisogna che il contenuto corrisponda alla forma, e allora siccome che compito ha questo valore? Il valore che ha questa forma è quello di fare le leggi per il bene comune. Questo è l'obiettivo del Parlamento. Allora, se il contenuto non corrisponde a questa forma, bisogna cambiarlo, no? Cioè, quindi bisogna rivoltarsi, Platone dice, bisogna rivoltarsi e fare in modo che, cioè, andare lì tutti quanti e dire no, qui bisogna che la questione cambi, questa forma deve rimanere, deve cambiare il suo contenuto, adeguarlo. Sto facendo il discorso che fa Platone nella Repubblica, non mi sto riferendo a una situazione italiana, perché per noi è un po' che il Parlamento. Quindi questo è il fatto, su questo argomento dovremo fare chiarezza, sull'argomento del valore della forma. Ora torniamo ad osservare l'affresco, guardate sul punto 5, nell'affresco della scuola di Atene, di fianco all'immagine di Platone, schierati e compatti, ci sono cinque personaggi che danno, eccoli qui, ci sono cinque personaggi che formano il gruppo dei cosiddetti platonici. Eccoli, vicino a Platone, sotto al suo dito, ci sono cinque personaggi. Ora guardate qui, danno forma al cosiddetto quadro dei platonici. Sono persone di varie età le quali guardano tutti, non il dito del maestro, ma piuttosto guardano il testo del Timeo che ha in mano. Chissà se Raffaello e i membri del gruppo di studio che lo assiste conoscevano il celebre aforisma di scuola confuciana che dice: quando il saggio indica la luna, lo sciocco guarda il dito. Attenzione, qui tra tra gli ermeneuti, cioè tra gli interpreti, circolava una maldicenza. Sembra che solo Aristotele stia guardando il dito di Platone. Ma noi non vogliamo dilungarci su queste dispute che nei secoli sono sempre continuate tra neoplatonici e neoaristotelici. Questo vale per l'interpretazione dei personaggi, no? Voi avete visto che Luigi ha messo in rete la scuola di Atene su Wikipedia, no? Facendo riferimento a Wikipedia, riporta tra le sue definizioni tutta una serie di personaggi che sono qui con una scelta abbastanza, dico tra virgolette, arbitraria. Lo dico a nome del professor Giovanni Reale, che è uno dei maggiori studiosi del platonismo, lui e il suo staff, e quindi anche della scuola di Atene. Per cui Wikipedia riporta, no, in modo un po', a volte molto arbitrario, tutto, cioè, perché ognuno ci può vedere poi chi vuole, qui suo padre, sua madre, suo nonno, suo zio, la Cecilia, cioè ognuno è bene che ce lo veda, perché ci si cominciano a vedere persone quando si studia questo oggetto, no? Ecco, allora ci si vede. Ecco, però è evidente che noi non abbiamo una definizione precisa di chi sono, se non attraverso una serie di ipotesi che sono state poi elaborate su questo. Quindi qui ci sono tutta una serie di dispute, ve l'ho detto, ci sono circa 250 attribuzioni, questo qua, no? Di personaggi diversi. Perché? Perché è evidente che stimola, cioè ciascuno ha voluto vedere lì per sostenere, no, un pensiero, questo è molto significativo, però non bisogna neanche esagerare, perché se no si va, no, si supera, si va fuori dalle righe, no, se si esagera. E così questo vale. Chi sono questi personaggi che affiancano Platone? Guardate, sono identificabili queste figure, non è facile identificare queste figure se non complessivamente. Questo è il quadro dei platonici, dobbiamo dire, quindi una sintesi che rappresenta i discepoli di Platone. Perché si parla di una sintesi? Qual è il problema che si pone per un'identificazione individuale di queste figure? Ora, per rispondere a queste due domande dobbiamo prendere in considerazione quello che scrive il solito Diogene Laerzio, il quale nella sua raccolta della vita e delle dottrine dei filosofi ci fornisce un elenco dei fedeli discepoli di Platone, e in questo elenco nomina ben 24 persone. Ora è chiaro che qui non si può, cioè, ora, nell'affresco, che deve avere un suo equilibrio formale, no, in ogni quadro non c'è posto se non per un numero limitato qui di figure, no? Quindi, e poi Diogene Laercio aggiunge che dovrebbe citare molte altre persone in relazione con Platone, quindi nell'elenco delle 24 c'è anche il nome di Aristotele di Stagira, che è discepolo di Platone. Ora, si presume che non sia stato facile quindi per il gruppo di studio Giulio II, Ferra, Inghirami, Bramante e Raffaello, che ha programmato il contenuto e la forma della scuola di Atene, comporre il quadro dei neoplatonici. Le studiose e gli studiosi fanno delle ipotesi sulle figure che compongono questo quadro e sostengono che tra questi personaggi è difficile pensare che possano mancare i due successori di Platone nella direzione dell'Accademia, per esempio. Questi due personaggi rappresentativi sono Speusippo di Atene, che è nipote di Platone, che dirige l'Accademia dopo la morte del maestro, e Senocrate di Calcedonia, che succede a Speusippo. Ora, le due figure che nel quadro dei platonici sovrastano le altre potrebbero rappresentare questi due personaggi. Ecco, usiamo il condizionale, cioè nell'elenco dei 24 fedeli discepoli di Platone composto da Diogene Laerzio troviamo anche due donne. E guardate, questo fatto porta a chiederci se in generale nell'affresco della scuola di Atene sia rappresentata qualche figura femminile. Emerge la figura di Ipazia di Alessandria, ma qui c'è una ragione di sfida nei confronti del cristianesimo, e quindi la scelta di Ipazia è una scelta romantica, viene fuori durante il romanticismo per sfidare, no? Ecco, un'autorità della Chiesa, cioè, ed è un'affermazione molto affascinante, molto significativa. Ora, i personaggi femminili, ora, guardate che le donne, ricordiamocelo, partecipano attivamente alla storia del pensiero umano, cioè non emergono solo per ragioni di subalternità sociale, non per carenze di tipo intellettuale. Questo deve essere chiaro, in questo momento in cui si tende a fare delle differenze. Ora, chi sono le due discepole di Platone citate da Diogene Laerzio? Le due donne discepole di Platone sono Lastenia di Mantinea e Assiotea di Fliunte, la quale, specifica Diogene Laerzio, indossava sempre abiti maschili, una specie di George Sand dell'epoca, o perlomeno George Sand è una specie di Assiotea di Fliunte. Ora attenzione, perché le studiose e gli studiosi pensano che il personaggio in primo piano del gruppo dei platonici abbia tutta l'aria di essere una donna. Ora, il fatto che possa essere, eccola qua, il fatto che possa essere, che possa essere vestita da uomo, è più difficile da constatare, perché qui, vedete, questo è l'unico personaggio che ha i pantaloni, però qui nella scuola di Atene tutti gli uomini portano la sottana, quindi queste sono, come oggi d'altra parte nel mondo, due uomini su tre portano la sottana, che è molto più comoda, più ariosa, più igienica, ora, si presume che questo personaggio, dal volto, dai capelli, dall'abito, dal modo di porsi, dalle scarpe, possa essere una donna, possa essere Assiotea di Fliunte, ma è un'ipotesi, è un'ipotesi molto interessante e molto significativa. Ora guardate, non è facile trovare notizie su Assiotea di Fliunte, provate a consultare l'enciclopedia o la rete per raccogliere qualche dato in proposito, perché è un personaggio significativo. E ora, dalla corsia moderna che attraversa lo spazio dell'affresco, torniamo a camminare su quella che attraversa il territorio dell'Ellade, e questa corsia antica ci riporta nella cella della prigione di Atene, dove Socrate ha appena ricevuto dalle mani dell'erborista la tazza con la pozione di cicuta che lo deve portare alla morte. A quest'atto finale partecipano, abbiamo detto, tutti i più importanti discepoli di Socrate, manca solo Platone, e pensare che sarà proprio lui poi a raccontare quell'atto finale, ma non solo, e che cosa sarebbe Socrate nella storia del pensiero umano se non avesse incontrato Platone? Platone racconta che Socrate, ribadendo ancora una volta che c'è sempre qualcosa da imparare, esaltando il diritto dovere all'apprendimento, si rivolge all'erborista chiedendo: caro amico, tu che di queste cose te ne intendi, che cosa si deve fare in simili circostanze? Nient'altro che bere, risponde l'erborista, e camminare su e giù per la stanza, e poi, quando comincerai a sentirti vacillare sulle gambe, sdraiati sul letto e vedrai che il farmaco farà tutto da solo. Socrate però, come nel suo stile, fa ancora una domanda provocatoria, anzi, fa la domanda provocatoria, chiede: pensi che con questa bevanda, con una bevanda simile, si possa brindare a qualche dio, ad Apollo? Noi, risponde l'erborista, di queste cose non ci occupiamo, non c'è nel nostro mansionario, l'ASU ci paga per fare questo, noi cerchiamo di farlo per benino, poi però questo è un problema che bisognerebbe portarlo su un altro piano, no? Di queste cose non ci occupiamo, ci limitiamo a pestare la pianta quel tanto che basta perché sia efficace, in modo da non provocare sofferenze. E questa è una cosa molto significativa. Dopo aver detto queste parole, l'erborista porge la tazza a Socrate, il quale senza esitazione ne beve il contenuto tutto d'un fiato. Il suo è un gesto improvviso, definitivo, che sconvolge tutti i presenti, anche quelli che fino ad allora erano riusciti a non emozionarsi troppo. Critone è disperato, si alza e esce dalla cella, mentre Apollo d'Oro, che già da prima aveva le guance rigate di pianto, si mette a singhiozzare disperatamente. Fedone piange con il viso nascosto tra le mani. Il povero Socrate, no, ancora una volta non sa che cosa fare, cerca di dare un po' di conforto a ognuno, cioè è lui che avrebbe bisogno di essere consolato e deve consolare quelli che ha intorno. Rincorre Critone, lo riporta nella cella, accarezza i capelli di Apollo d'Oro, abbraccia Fedone, asciuga le lacrime ad Eschine. Poi ad un certo punto Socrate comincia a protestare: insomma, ho fatto andare a casa Santippe, Mirto, i miei figli, proprio per evitare quelle scene incresciose, ma voi vi state comportando peggio di quanto si sarebbero comportati loro. Ora, siate forti, siate sereni, come si addice ai filosofi, cioè a coloro che studiano, a coloro che amano la ricerca, e come si addice alle persone giuste. Cioè, a queste parole i discepoli si vergognano un po', ritrovano la loro compostezza, e allora Socrate ne approfitta per passeggiare avanti e indietro nella cella, come gli ha suggerito l'erborista. Dopo qualche minuto sente che le gambe sono sempre più pesanti, quindi si sdraia sul letto, attende con calma la fine. L'erborista gli preme con forza una gamba, gli chiede se avverte la pressione della mano. Socrate risponde che non la avverte più, il veleno sta facendo il suo dovere, piano piano tutto il suo corpo perde ogni sensibilità. Socrate sussurra quindi le sue ultime parole: ricordati Critone, che è il suo fiduciario in questo momento, che siamo debitori di un gallo ad Asclepio, offriglielo per mio conto, non te ne dimenticare. Queste parole di Socrate corrispondono ad una significativa affermazione. Si offriva un gallo ad Asclepio quando si guariva, quando si era guariti dalla malattia. Come dire, a questo punto sono guarito, a questo punto ho lasciato questa continua malattia che è la vita, nella quale bisogna curarsi con lo studio, studium et cura. Critone lo rassicura che sarà fatto quello che chiede e aggiunge: non vuoi nient'altro? Hai ancora qualcosa da dirmi? Ma Socrate ormai non risponde più. La morte di Socrate, vedete, è un avvenimento commovente, ma a differenza della morte di Gesù di Nazareth è caratterizzato dalla serenità. E sono tante le opere letterarie e artistiche che si rifanno alla vita, al pensiero, alla morte di Socrate. E quindi, guardate, non è facile fare delle citazioni, ma bisogna comunque compiere delle scelte. Guardate sul punto 6, la scuola vi invita a puntare l'attenzione su tre opere almeno, di tutte quelle che ci sono. Tra l'altro abbiamo scelto tra le meno convenzionali, cioè tra le meno facili sull'argomento, perché la scuola non è il territorio del facilese, ce ne fin troppi i territori del facilese e delle inutili retoriche. Puntiamo su invece qualche cosa sul quale veramente si possa riflettere, si possa dire: non ho capito bene, bisogna che mi sforzi. Ma guardate, sono opere difficili ma non incomprensibili, anzi. Nel 1931, vediamo la prima, lo scrittore greco Kostas Varnalis, 1884-1964, pubblica un'opera, una parabola satirica intitolata Autentica Apologia di Socrate. Credo che l'allestimento che qualcuno di voi avrà visto all'antella abbia preso, perché tutti poi hanno preso, quelli che hanno da Varnalis, molte cose nell'allestimento di Apologia di Socrate, magari senza dirlo, perché vabbè, è logico che ora, quest'opera è una parodia dell'Apologia di Socrate di Platone, che Varnalis trasforma in una attualissima denuncia. I personaggi Meleto, Anito, Licone, i 500 giudici popolari, Pericle, Aspasia, sono gli stessi personaggi antichi, ma che agiscono in un contesto contemporaneo. Quindi, vedete, Varnalis porta l'Apologia di Socrate nella Atene di oggi, nell'Atene di oggi. E Varnalis è stato un eminente professore di filologia classica, uno studioso internazionale, quindi di filologia classica, che vuole fare un'operazione di recupero della figura originaria di Socrate, il quale nel corso dei secoli è stato santificato, è stato imbalsamato, vedete, trasformato in modo che il suo atto di accusa contro una società corrotta ed ipocrita è caduto nel vuoto, no? È stata esaltata la sua fine, no? Come è successo un po' ritualmente per Gesù di Nazareth e poi, no? O per Francesco d'Assisi, santo subito, e poi, no? Così uno lo mette da parte. Ora, Constans Farnalis utilizza la dialettica socratica con tutta la sua potenzialità satirica per colpire personaggi di potere che presenti nei governi di tutti gli stati, siamo all'inizio degli anni 30 del secolo scorso, quindi stanno operando per affossare la democrazia in nome dei propri interessi. Socrate indirizza la sua denuncia contro i suoi accusatori, contro Anito, che viene rappresentato come un ricco proprietario di concerie, ex comandante della flotta ateniese, imputato dell'accusa di tradimento, poi assolto perché lui compra i giurati. Socrate indirizza la sua denuncia contro l'oratore Nicone, che in qualità di comandante dell'esercito abbandona al nemico, in cambio di una ricca tangente, le fortificazioni che avrebbero dovuto proteggere la città. Socrate indirizza la sua denuncia contro Meleto, lo sconosciuto poeta in cerca di notorietà, perché pur di apparire, pur di farsi vedere, accetta di vendersi agli altri due accusatori come falso testimone. Socrate indirizza la sua denuncia contro sei, un campione significativo, dei suoi 500 giurati, per smascherare la loro ipocrisia. E allora c'è il presidente della Lega per la difesa della morale, che accompagna di persona la moglie dai suoi amanti per poi ricattarli, c'è il sacerdote del Tempio Eleusino che sfrutta la sua carica per arricchirsi, ci sono i fratelli del Pireo che fanno buoni affari con la concessione statale per la compravendita del grano, una specie di fratelli salvo, no? Ricordate? Sì, insomma. C'è l'usuraio che dona altari alle chiese, e c'è l'appaltatore dell'imposta statale sulle case di tolleranza che di mestiere fa il protettore. C'è un certo conflitto di interessi. Ora, il Socrate di Constans Farnalis profetizza, vedete, a circa 2400 anni dalla morte, la propria santificazione per opera dei discendenti e degli emuli dei suoi carnefici, che hanno trasformato, interpretando Platone in modo consolatorio, la sua dottrina in uno strumento per la conservazione dello status esistente, contro cui aveva lottato tutta la vita per far primeggiare la giustizia nella polis. Ora, la seconda opera, quindi, è molto interessante, ecco, oggi direi che è sempre più di attualità l'opera di Constans Farnalis su Socrate. La seconda opera, speriamo di poterla vedere a teatro, magari, ma si vede appunto l'Apologia di Socrate. La seconda opera che citiamo si intitola Socrate ed è un dramma sinfonico, musica questa volta, scritto dal compositore francese Erik Satie, che tutti avete sentito nominare, 1866-1925 Satie, su tre frammenti tratti da tre dialoghi di Platone, Simposio, Fedro e Fedone. Questo dramma sinfonico, guardate, è stato eseguito per la prima volta nel gennaio del 1918 alla Société Nationale di Parigi, con pieno insuccesso di pubblico e di critica. Una stroncatura assoluta. Oggi questo breve oratorio per quattro soprani e piccola orchestra, flauto, oboe, clarino, clarinetto, corno, tromba, arpa, timpani ed archi, oggi viene considerato un capolavoro, naturalmente, e lo è, perché lo è. Ora, la terza opera, proviamo di poterla sentire, magari se vi capita, a volte succede che si sente, si sente la radio, si sentite Rai 3 probabilmente, dove si trasmette musica, a volte viene fuori qualche cosa che noi non conosciamo e allora l'attenzione non c'è, qualche cosa che invece abbiamo sentito nominare, ecco che scatta l'attenzione. La terza opera che citiamo si intitola Il Socrate immaginario e si tratta di una commedia che più volte abbiamo, della quale più volte abbiamo citato un verso, Una commedia scritta da Ferdinando Galiani 1728-1787 e da Giambattista Lorenzi 1710-1807, musicata dal compositore Giovanni Paisiello, l'avete sentito nominare, 1740-1816, e rappresentata a Napoli nel 1775. Guardate lo spunto, come dichiarano esplicitamente gli autori nella prefazione, viene dal Don Chisciotte di Cervantes. Il protagonista di quest'opera si chiama Don Tammaro, un ricco benestante al quale la lettura degli antichi filosofi ha stravolto il cervello ed egli si crede un come Don Chisciotte, ed egli si crede un novello Socrate e vuol comportarsi in tutto per tutto come il grande filosofo ateniese. Ecco. Cioè, interpreta la lettera come quelli che interpretano la lettera le scritture, le prendono alla lettera e allora fanno un'operazione fondamentalista. Cervantes vuol dire quello nei confronti di Don Chisciotte. Poi Don Chisciotte naturalmente emerge da questo stato e va verso le esigenze. E così succede qui per Don Tammaro. Naturalmente la moglie di Don Tammaro, Donna Rosa, si comporta senza saperlo come una fantippe in piena regola, è brontolone, autoritaria, gelosa, mentre Calandrino, il suo cameriere, diventa Simma, che noi abbiamo incontrato la scorsa settimana, e il suo barbiere Mastro Antonio, nel gioco delle parti, diventa Platone. Ora, intorno a questo trio, quindi Don Tammaro, Calandrino e Mastro Antonio, che vengono fatti muovere dagli autori con una buona inventiva estrosa e burlesca, si intrecciano le vicende della storia, amori, avventure, contrattempi comici. Nel Socrate immaginario sembra che gli autori abbiano voluto, tra l'altro, c'è anche un fatto che riguarda proprio la vita locale, abbiano voluto, la satira locale, prendere in giro un dotto e vanitoso avvocato napoletano, Don Saverio Mattei, infatuato di grecità e socratico al 100%, soprattutto nel sopportare le bizze e gli sgarbi della sua consorte, Donna Giulia Capesce Piccitelli, personaggio quindi già teatrale dal cognome. La musica di Paisiello è composta secondo le forme dell'opera buffa napoletana, recitativi, arie, duetti, quartetti, concertati. Ora, ci sono delle scene di grande effetto in quest'opera, come il finale del primo atto, che si svolge nella cantina dove Don Tammaro è solito dare lezioni e dove, dopo l'enfatica incoronazione del maestro da parte dei discepoli, per acclamazione, no? Si ha l'irruzione degli altri personaggi e tutto sfocia in una grande festa poco socratica, molto orgiastica. Ora, nel primo atto si trova anche, per chi ama quindi la musica e il melodramma, un raro duetto tra due voci basse, che sono Don Tammaro e Mastro Antonio, che sono due bassi, e i quali cantano sui celebri versi che noi abbiamo citato già diverse volte, no? Sa che sa, se sa chi sa, che se sa, non sa se sa, chi sol sa che nulla sa, né sa più di chi ne sa, dove il bisticcio di parole è tradotto musicalmente in una specie di canone buffonesco molto efficace e divertente. Quindi ascoltatelo, io non ve lo posso cantare perché non sono un basso, se no ecco ve lo canterei. Ora, nella decima scena del secondo atto, che ritrae la grotta dove Don Tammaro va a consultare il suo demone, vedete, perché qui si gioca con tutte le parole del pensiero di Socrate, se qualcuno non le conosce non coglie le finezze, no, che Ferdinando Galiani e Giambattista Lorenzi, no, che hanno letto i dialoghi di Platone, un po' mettono in gioco. Quindi va a parlare, quindi, ecco, nella grotta col suo demone. Quindi vedete, c'è il coro delle furie o delle erinni, che ricorda il coro omonimo dell'Orfeo di Gluck. Conoscete Gluck, oltre al ragazzo della via Gluck, che era ma poi così Gluck non lo conosce nessuno, ma cioè un'opera che era stata rappresentata a Napoli un anno prima del Socrate immaginario. Ma Giovanni Paisiello, che aveva ascoltato con molta attenzione e ammirazione l'Orfeo di Gluck, considerato un grande maestro del melodramma, perché lo è, agisce di proposito facendo una tragicomica parodia del serioso coro di Gluck. Quindi vedete, ci sono molte implicazioni di carattere culturale, di carattere intellettuale, che vanno messe in gioco per gustare un oggetto, no? Tragicomico è anche il finale del secondo atto, dove viene intonata una finta marcia funebre a Don Tammaro, e la commedia si chiude con un finale scherzoso, vivace e gustoso, che tende a far riflettere. Però il Socrate immaginario beve la famosa tazza di cicuta, che in realtà è un sonnifero, e così, dopo una bella dormita, Don Tammaro si risveglia e ritorna rinsavito nel mondo della normalità, dove deve risolvere alcuni problemi della cui esistenza non si è accorto durante la sua transitoria infatuazione. Quindi il miglior modo per imitare Socrate, la morale che viene fuori, è quello di comportarsi da persone sagge e di affrontare i problemi concreti della vita di tutti i giorni. Cosa fa sua figlia, cosa fanno i suoi amici, cosa fa... Ecco, quindi ci sono tutta una serie di... Ecco, quindi. Allora, guardate sul punto 6, è bene essere a conoscenza dell'esistenza di queste opere. Allora, autentica apologia di Socrate, di Costas Varnalis, che potrete cercare in biblioteca, se la trovate, sfogliarla, il dramma sinfonico Socrate di Erik Satie, se capita l'occasione potete ascoltarlo. Poi sarebbe utile che il teatro si ricordasse di allestire il Socrate immaginario, musicato da Giovanni Paisiello sul testo di Ferdinando Galiani e Giambattista Lorenzi. Guardate, la scuola auspica che possano essere i percorsi di alfabetizzazione culturale a incentivare l'attività editoriale, musicale e teatrale. Si parla, e voi lo vedete, di crisi della cultura che c'è in questo momento, c'è un dibattito in corso nel paese. Ecco, bisognerebbe che le stagioni culturali, le stagioni teatrali, non avvenissero a caso o per le mode, ma avvenissero con un programma di alfabetizzazione, dove realmente le persone, mentre si alfabetizzano, utilizzano gli strumenti culturali, ecco, che ci sono. E mi rendo conto che questa è una proposta che verrebbe definita subito autoritaria dai grandi democratici che noi abbiamo intorno, liberali rivoluzionari, Gobetti si rivolterà nella tomba, questa cosa mi ha molto contrariato, queste affermazioni contrariano molto quindi evidentemente è certamente autoritaria, e la fa Platone nella Repubblica, che ha una mentalità non autoritaria ma autorevole, cioè per cui lo Stato deve dirigere in modo esemplare. Quindi lo Stato dovrebbe finanziare, no, la cultura e l'arte in base a quelli che sono i processi di alfabetizzazione, no, che vengono messi in gioco dalla scuola degli adulti in particolare. Guardate, non è molto utopico questo fatto, perché se continuiamo così a andare a vanvera, no, o andare con il mercato, no, non concludiamo ben niente, se non il fallimento, no? Perché le persone non si muovono per andare a teatro, perché non capiscono. Se le persone, senza conoscere Socrate, vanno a vedere Socrate immaginario, si annoiano moltissimo, perché non ne colgono quelle finezze che li fanno divertire. Quindi è chiaro che il compito della scuola è quello di preparare, di alfabetizzare, un ruolo da manovale. La scuola deve fare il ruolo del manovale. Poi ci saranno gli architetti, gli ingegneri, che avranno un ruolo eccelso, ma questo ruolo, ecco, di manovalanza, che alla scuola compete, in particolare alla scuola degli adulti compete, è fondamentale. Ora, tutto sommato, la morte di Socrate, quella che ci racconta Platone, è un avvenimento caratterizzato, abbiamo detto, dalla serenità. Molto più cruento e drammatico è il racconto della morte di Gesù di Nazaret, il quale muore disperato, senza nessuna speranza. Socrate, contrariamente, invece, muore con la speranza che ci sia una vita futura. In modo anacronistico, Gesù di Nazaret invece muore in una situazione di grande disperazione. Perché mi hai abbandonato? Il Salmo 40, va bene. Ora, a questo punto, anche a proposito di esecuzioni capitali, Ma guardate, stiamo per entrare nella settimana di passione, quindi l'argomento, anche se scomodo, è calzante. A questo punto, in funzione della didattica della lettura e della scrittura, sul nostro itinerario si presenta un romanzo. Questo romanzo è molto famoso, penso che sia stato letto o riletto dalla maggior parte di voi, ma guardate, l'esperienza sul terreno dell'alfabetizzazione insegna che non sempre ciò che sembra è la realtà. Quindi evidentemente bisogna quindi insistere. Il romanzo di cui la scuola propone o ripropone la lettura si intitola Il barone rampante, un testo scritto nel 1957 da Italo Calvino, che ogni tanto bisogna rileggere. Tutte noi e tutti noi conosciamo Italo Calvino, 1923-1985, e in tutti i suoi libri troviamo una ricca cronologia che mette al corrente le lettrici e i lettori della sua vita e delle sue opere, quindi utilizzatela. Questo romanzo intitolato Il barone rampante ha inizio quando il protagonista, che è un ragazzo, un adolescente di 12 anni, di nome Cosimo, figlio del barone di un immaginario paese della Liguria, stanco della vita, piena di regole e di costrizioni, decide come segno di protesta di andare a vivere sugli alberi e di non scendere mai più, così Cosimo Piovacco di Rondò, così si chiama il barone rampante, incomincia una nuova vita ricca di avventure, e la sua vita e le sue avventure ci vengono raccontate da suo fratello Biagio, che finge da narratore. Beh, leggiamo l'incipit, l'inizio, ecco, di questo romanzo. Fu il 15 di giugno del 1767 che Cosimo Piovacco di Rondò, mio fratello, sedette per l'ultima volta in mezzo a noi. Ricordo come se fosse oggi, eravamo nella sala da pranzo della nostra villa d'Ombrosa, le finestre inquadravano i folti rami del grande elce del parco. Era mezzogiorno e la nostra famiglia, per vecchia tradizione, sedeva a tavola a quell'ora. Nonostante fosse già invalsa tra i nobili la moda, venuta dalla poco mattiniera corte di Francia, da andare a desinare a metà del pomeriggio. Tirava un vento dal mare, ricordo, e si muovevano le foglie. Cosimo disse: ho detto che non voglio e non voglio, e respinse il piatto di lumache. Mai si era vista disubbidienza più grave. E naturalmente ci troviamo di fronte ad un classico romanzo allegorico, e Cosimo progressivamente si adatta alla vita sugli alberi, cercando di renderla più comoda possibile, sopravvivendo grazie alla caccia e vivendo molte avventure anche in relazione agli avvenimenti storici che investono la regione nella quale vive. Dapprima Cosimo conosce una bambina, Violante, che non è stata presidente della Camera, di cui si innamora perdutamente, ma lei parte, lui soffre molto. In seguito Cosimo lotta contro i pirati, legge molti libri, diventando un filosofo conosciuto in tutta Europa, conosce anche un pericoloso brigante, Gian dei Brughi, e partecipa alla sua redenzione, che avviene grazie alla lettura e all'acquisizione della cultura. Ma nonostante tutto questo lo vede poi anche morire sulla forca. Cosimo conosce Ottimo Massimo, il cane che gli tiene compagnia per molti anni. Un giorno Violante ritorna a casa, tra i due che sono cresciuti nasce un grande amore che però non dura, e quindi la ragazza riparte. Ora noi non possiamo raccontare la trama di questo testo perché sono molti gli avvenimenti e i personaggi che riguardano la vita di Cosimo, soprattutto a vantaggio di chi non ha ancora letto questo romanzo, e non si può raccontare il finale che corona un po' tutta l'esistenza del barone rampante. Cosimo ha una visione particolare della vita. Secondo lui, chi vuole guardare bene la terra deve tenersi alla distanza necessaria, cioè chi guarda dall'alto può vedere molte più cose e vederle meglio, chi la guarda dal mondo delle idee, no? Ecco, cioè c'è un... Quindi con questa affermazione possiamo intuire come la vita di Cosimo sia un'allegoria del suo pensiero. Italo Calvino, come spesso accade nelle sue opere, ci presenta un personaggio contraddittorio. Guardate, l'apparenza, Cosimo ha un animo molto forte e deciso, in realtà si rivela una persona molto fragile, e un aspetto molto importante del carattere di Cosimo, che lo scrittore mette bene in evidenza, è quello di voler sembrare migliore di quello che è veramente. Qui Calvino è caustico, ma infatti Per questo ogni volta che racconta agli abitanti di Ombrosa le proprie avventure, ingigantisce enormemente i propri meriti e le proprie capacità. Questo personaggio manifesta soprattutto una ribellione e un rifiuto convinto per una realtà che impone convenzioni e rapporti non sentiti, e con questa figura l'autore vuole fare l'elogio dell'indipendenza di pensiero. E la satira di una classe sociale imbalsamata, bigotta, conformista. In più Calvino vuole mettere in evidenza, e qui racconta il suo stato d'animo, questo è un tema calviniano che si ripete, vuol mettere in evidenza la condizione di estrema solitudine che tutto sommato vive ogni persona durante la sua esistenza. Per fortuna ci sono la lettura e la scrittura a tenerci compagnia. Questo è quello che mette sempre in evidenza Calvino. Leggiamo alcune pagine che riguardano proprio l'importanza della lettura e della scrittura. Per concludere, abbiamo detto che un giorno Cosimo entra in contatto con un terribile bandito, Gian dei Brughi, e tra queste due persone nasce un significativo rapporto intellettuale. In queste pagine Calvino vuole fare l'apologia dei libri come strumento di redenzione, e questo concetto lo troviamo naturalmente anche nella scuola di Atene, ed è per questo che questo romanzo è qui, su questo itinerario, non a caso. Cosimo era su di un noce, un pomeriggio, e leggeva. Gli era presa da poco la nostalgia di qualche libro. Stare tutto il giorno col fucile spianato ad aspettare se arrivava un fringuello alla lunga noia. Dunque leggeva il Gil Blas, o Gil Blas, secondo che lo diciamo in francese, ricordate, di Lesage, ve lo ricordate questo testo, il suo autore? Lo abbiamo incontrato nel percorso dello scorso anno, tenendo con una mano il libro e con l'altra il fucile. Ottimo Massimo, cui non piaceva che il padrone leggesse, girava intorno cercando pretesti per distrarlo, abbaiando per esempio a una farfalla per vedere se riusciva a fargli puntare il fucile. Ed ecco, giù dalla montagna, per il sentiero, veniva correndo, ansando, un uomo barbuto e malmesso, disarmato, e dietro aveva due sbirri a sciabole sguainate che gridavano: «Fermatelo, è Gian dei Brughi, l'abbiamo stanato finalmente!» Ora il brigante aveva preso un po' di distacco dagli sbirri, ma se continuava a muoversi impacciato come chi ha paura di sbagliare strada o di cadere in qualche trappola, gli avrebbe riavuti presto le calcagna. Il noce di Cosimo non offriva appiglio a chi volesse arrampicarsi, ma egli aveva lì sul ramo una fune di quelle che si portava sempre dietro per superare i passi difficili. Ne buttò un capo a terra e legò l'altro al ramo. Il brigante si vide cadere con la corda quasi sul naso, si torse le mani in un momento dell'incertezza, poi s'attaccò alla corda e si arrampicò rapidissimo, rivelandosi uno di quegli incerti impulsivi o impulsivi incerti che sembra sempre non sappiano cogliere il momento giusto e invece lo azzeccano ogni volta. Arrivarono gli sbirri, la corda era già stata tirata su e Gian dei Brughi era accanto a Cosimo fra le fronde del noce. C'era un bivio, gli sbirri presero uno di qua e uno di là, poi si ritrovarono e non sapevano più dove andare. Ed ecco che si imbatterono in Ottimo Massimo, che scodinzolava nei paraggi. «Ehi!» disse uno degli sbirri all'altro, «questo non è il cane del figlio del barone, quello che sta sulle piante. Se il ragazzo è qua intorno potrà dirci qualcosa.» «Sono quassù!» gridò Cosimo, ma lo gridò non dal noce dove era prima e dove era nascosto il brigante. Si era rapidamente spostato su un castagno lì di fronte, così che gli sbirri alzarono subito il capo in quella direzione senza mettersi a guardare sugli alberi intorno. «Buondì, signoria!» fecero. «Non avrebbe per caso visto correre il brigante Gian dei Brughi?» «Chi fosse non so», rispose Cosimo, «ma se cercate un omino che correva, ha preso di là verso il torrente.» «Un omino? È un tronco d'uomo che mette paura. Beh, di quassù sembrate tutti piccoli.» «Grazie, signoria», e tagliarono giù verso il torrente. Cosimo tornò sul noce e riprese a leggere il Gil Blas. Gian dei Brughi era sempre abbracciato al ramo, pallido in mezzo ai capelli, alla barba, ispidi e rossi, proprio come Brughi, con impigliati foglie secche, ricci di castagne, aghi di pino. Squadrava Cosimo con due occhi verdi, tondi e smarriti. «Brutto, era brutto. Sono andati?» si decise a domandare. «Sì, sì», disse Cosimo affabile. «Lei è il brigante Gian dei Brughi? Come mi conosce? È così, di fama. E lei è quello che non scende mai dagli alberi? Sì, come lo sa? Beh, anch'io, la fama corre. si guardarono con cortesia come due persone di riguardo che si incontrano per caso e sono contente di non essere sconosciute l'una all'altra. Cosimo non sapeva cos'altro dire, si rimise a leggere. Cosa legge di bello? Il Gil Blas di Lesage. È bello? Eh sì. Le manca tanto a finirlo. Perché? Beh, una ventina di pagine. Perché quando l'aveva finito, volevo chiederle se me lo prestava. Sorrise un po' confuso. Sa, passo le giornate nascosto, non si sa mai cosa fare. Avessi un libro ogni tanto, dico. Una volta ho fermato una carrozza, poca roba. Ma c'era un libro e l'ho preso, me lo sono portato su nascosto sotto la giubba, tutto il resto del bottino avrei dato pur di tenermi quel libro. La sera accendo la lanterna, vado per leggere, era in latino e non ci capivo una parola. Scosse il capo. Vede, io il latino non lo so. E beh, latino, caspita, è duro, disse Cosimo, e sentì che suo malgrado stava prendendo un'aria protettiva. Questo qui è in francese, francese, toscano, provenzale, castigliano, lì capisco tutto, disse Gian dei Budi. Anche un po' di catalano, buon dia, buona nit, e sta la mar molt alborotada. Mezz'ora Cosimo finì il libro e lo prestò a Gian dei Budi. Così cominciarono i rapporti tra mio fratello e il brigante. Appena Gian dei Budi aveva finito un libro, correva a restituirlo a Cosimo, ne prendeva in prestito un altro, scappava ad internarsi nel suo rifugio segreto e sprofondava nella lettura. A Cosimo i libri li procuravo io dalla biblioteca di casa e quando li aveva letti me li dava. Ora cominciò a tenerli più a lungo perché dopo averli letti li passava già dei brughi e spesso tornavano spelacchiati nelle rilegature con macchie di muffa, striature di lumaca, perché il brigante chissà dove li teneva. In giorni stabiliti Cosimo e Gian dei Brughi si davano convegno su di un certo albero, si scambiavano il libro e via, perché il bosco era sempre battuto dagli sbirri. Questa operazione così semplice era molto pericolosa per entrambi, anche per mio fratello, che non avrebbe potuto certo giustificare la sua amicizia con quel criminale, ma Gian dei Brughi era presa una tal furia di letture che divorava romanzi su romanzi e stando tutto il giorno nascosto a leggere in una giornata mandava giù certi tomi che mio fratello ci aveva messo una settimana, e allora non c'era verso, ne voleva un altro, e se non era il giorno stabilito si buttava per le campagne alla ricerca di Cosimo, spaventando le famiglie nei casolari e facendo muovere sulle sue tracce tutta la forza pubblica d'ombrosa. Adesso a Cosimo, sempre prestato dalla richiesta del brigante, i libri che riuscivo a procurargli io non bastavano e dovetti andare a cercare altri fornitori. Conobbe un mercante di libri ebreo, tale Orbecchie, che gli procurava anche opere in più tomi. Cosimo gli andava a bussare alla finestra dei rami di un carrubo, portandogli lepri, tordi e starni appena cacciati in cambio di volumi. Ma Gian dei Brughi aveva i suoi gusti, non gli si poteva dare un libro a caso, se no l'indomani tornava da Cosimo a farcelo cambiare. Mio fratello era nell'età in cui si comincia a prendere piacere alle letture più sostanziose, ma era costretto ad andarci piano da quando Gian dei Brughi gli portò indietro le avventure di Telemaco, avvertendolo che se un'altra volta gli dava un libro così noioso lui gli segava l'albero di sotto. Cosimo a questo punto avrebbe voluto separare i libri che voleva leggersi per conto suo con tutta calma da quelli che si procurava solo per prestarli al brigante, ma che almeno una scorsa doveva darla anche a questi, perché Gian dei Brughi si faceva sempre più esigente e diffidente e prima di prendere un libro voleva che lui gli raccontasse un po' la trama, e guai se lo coglieva in fallo. Mio fratello provò a passargli dei romanzetti d'amore, il brigante arrivava furioso chiedendo se l'aveva preso per una donnicciola. Non si riusciva mai a indovinare quello che gli andava. Insomma, con Gian dei Brughi sempre alle costole, la lettura per Cosimo dallo svago di qualche mezz'oretta diventò l'occupazione principale, lo scopo di tutta la giornata. E a furia di maneggiare volumi, di giudicarli, di compararli, di doverne conoscere sempre di più e di nuovi, tra letture per Gian dei Brughi e il crescente bisogno di letture sue, a Cosimo venne una tale passione per le lettere e per tutto lo scibile umano che non gli bastavano le ore dall'alba al tramonto per quel che avrebbe voluto leggere, e continuava anche a buio a lume di lanterna. Finalmente scoperti i romanzi di Richardson. A Gian dei Brughi piacquero. Finito uno ne voleva subito un altro. Orbecchie gli procurò una fila di volumi. Il brigante aveva da leggere per un mese. Cosimo, ritrovata la pace, si buttò a leggere Le vite di Plutarco. Gian dei Brughi intanto, sdraiato sul suo giaciglio, gli ispidi capelli rossi pieni di foglie secche sulla fronte corrugata, gli occhi verdi che gli sorrossavano nello sforzo della vista. Leggeva muovendo la mandibola in un compitare furioso, tenendo alto un dito umido di saliva per essere pronto a voltare la pagina. Alla lettura di Richardson, una disposizione già da tempo latente nel suo animo lo andava come struggendo: un desiderio di giornate abitudinarie casalinghe, di parentele, di sentimenti familiari, di virtù, d'avversione per i malvagi e i viziosi. Tutto quel che lo circondava non lo interessava più e lo riempiva di disgusto. Non usciva più dalla sua tana, tranne che per correre da Cosimo a forse dare il cambio del volume, specie se era un romanzo in più tomi ed era rimasto a mezzo della storia. Viveva così, isolato, senza rendersi conto della tempesta di risentimenti che covava contro di lui, anche che agli abitanti del bosco, un tempo suoi complici fidati, ma che ora si erano stancati di tenersi tra i piedi un brigante inattivo che si tirava dietro tutta la sbirraglia. Nei tempi andati si erano stretti intorno a lui quanti dei dintorni avevano conti da regolare con la giustizia, magari per poca cosa, furtarelli abituali, come quei vagabondi stagliatori di pentole o delitti veri e propri, come i suoi compagni banditi. Per ogni furto o rapina questa gente si giovava della sua autorità ed esperienza, ed anche si faceva scudo del suo nome, che correva di bocca in bocca e lasciava i loro in ombra. E anche chi non prendeva parte ai colpi godeva in qualche modo della loro fortuna, perché il bosco si riempiva di refurtive e contrabbandi di ogni specie che bisognava smaltire o rivendere, e tutti quelli che bazzicavano là intorno trovavano da trafficarci sopra. Chi poi compiva rapine per conto suo all'insaputa di Gian dei Brughi si faceva forte di quel nome terribile per mettere paura agli aggrediti e ricavarne il massimo. La gente viveva nel terrore, in ogni malvivente vedeva Gian dei Brughi o uno della sua banda e s'affrettava a sciogliere i cordoni della borsa. Questi bei tempi erano durati a lungo. Gian dei Brughi aveva visto che poteva campare di rendita e a poco si era immincionito. Credeva che tutto continuasse come prima, invece gli animi erano mutati e il suo nome non ispirava più nessuna reverenza. A chi era utile ormai Gian dei Brughi? Se ne stava nascosto coi lucciconi gli occhi a leggere romanzi, colpi non ne faceva più, roba non ne procurava, nel bosco nessuno poteva più fare i propri affari, venivano gli sbirri tutti i giorni a cercarlo e per poco che un disgraziato avesse l'aria sospetta lo portavano in guardia. E se si aggiunge la tentazione di quella taglia che aveva sulla testa, appare chiaro che i giorni di Gian dei Brughi erano contati. Due altri briganti, due giovani che erano stati tirati su da lui e non sapevano rassegnarsi a perdere quel bel capobanda, vollero dargli l'occasione di riabilitarsi. Si chiamavano Ugasso e Bello Re ed erano stati da ragazzi nella banda dei ladruncoli di frutta. Adesso giovanotti erano diventati briganti di passo. Dunque vanno a trovare Gian dei Brughi nella sua caverna. Era lì sdraiato sulla paglia. «Sì, che c'è?» fece senza levare gli occhi dalla pagina. «T'avevamo da proporre una cosa, Gian dei Brughi.» «Cosa?» e leggeva. «Sai dov'è la casa di Costanzo, il gabelliere?» «Sì, sì, e cosa? Chi è il gabelliere?» Bello Re e Ugasso si scambiarono uno sguardo contrariato. Se non gli si toglieva quel maledetto libro di sotto gli occhi, il brigante non avrebbe capito nemmeno una parola. «Chiudi un momento il libro, Gian dei Brughi, stacci a sentire.» Gian dei Brughi afferrò il libro con ambe le mani, s'alzò in ginocchio, fece per stringere solo l'aspetto tenendolo aperto al segno, poi la voglia di continuare a leggere la troppa, e sempre tenendolo stretto lo afferrò fino a poterci tuffare il naso dentro. Bello Re ebbe un'idea. C'era lì una ragnatela con un grosso ragno. Bello Re sollevò con mani leggere la ragnatela col ragno sopra e la buttò addosso a Gian dei Brughi tra libro e naso. Questo sciagurato di Gian dei Brughi si era così ramollito da prendersi paura anche di un ragno. Si sentì sul naso quel groviglio di gambe di ragno e filamenti appiccicosi e prima ancora di capire cos'era diede un gridolino di raccapriccio, lasciò cadere il libro e prese a sventagliarsi le mani davanti al viso a gli occhi strabuzzati e bocca sputacchiante. Ugasso si buttò a terra e riuscì ad afferrare il libro prima che Gian dei Brughi ci ponesse un piede sopra. «Ridammi quel libro», disse Gian dei Brughi, cercando con una mano di liberarsi da ragno e ragnatela e con l'altra di strappare il libro di mano a Ugasso. «No, prima stacci a sentire», disse Ugasso, nascondendo il libro dietro la schiena. «Stavo leggendo Clarissa, ridatemelo, ero nel momento culminante». «Sta a sentire, noi portiamo stasera un carico di legna a casa del gabelliere, nel sacco invece della legna ci sei tu, quando è notte esci dal sacco, e io voglio finire Clarissa». Era riuscito a liberarsi le mani degli ultimi resti della ragnatela e cercava di lottare coi due giovani. «Sta a sentire, quando è notte esci dal sacco armato delle tue pistole, ti fai dare dal gabelliere tutto il ricavato delle gabelle della settimana che lui tiene nel forziere a capo del letto. Lasciatemi almeno finire il capitolo, siate bravi!» I due giovani pensavano ai tempi in cui al primo che osava contraddirlo Gian dei Brughi puntava due pistole nello stomaco. Li prese una amara nostalgia. «Tu prendi i sacchi di denaro, va bene?» insistettero tristemente. «Ce li porti, noi ti ridiamo il tuo libro e potrai leggere quanto vorrai, va bene così? Ci vai?» «No, non va bene, non ci vado». «Ah, non ci vai! Ah, non ci vai dunque! Sta a vedere allora!» E Ugasso prese una pagina verso la fine del libro. «No!» urlò Gian dei Brughi, la strappò. «No, ferma!» la pallottolò e la buttò nel fuoco. «Ah, cane, non puoi fare così! Non saprò più come va a finire!» E correva dietro a Ugasso per acchiappare il libro. «Allora ci vai dal gabelliere?» «No, non ci vado!» Ugasso strappò altre due pagine. «Sta fermo! Non ci sono ancora arrivato! Non puoi bruciarle!» Ugasso le aveva già buttate nel fuoco. «Cane, Clarissa, no! No! Allora ci vai!» Io, Ugasso strappò altre tre pagine, la cacciò nelle fiamme. Gian dei Brughi si buttò a sedere col viso nelle mani. «Andrò», disse, «ma promettetemi che mi aspetterete col libro fuori dalla casa del gabelliere». Il brigante fu nascosto in un sacco con una fascina sulla testa. Bello Re portava il sacco sulle spalle. Dietro veniva Ugasso col libro. Ogni tanto, quando Gian dei Brughi, con uno scalciare, un grugnire da dentro il sacco, mostrava ad essere sul punto di pentirsi, Ugasso gli faceva sentire il rumore di una pagina strappata e Gian dei Brughi si rimetteva subito a star calmo. Con questo sistema lo portarono, travestiti da legnaioli, fin dentro la casa del gabelliere e lo lasciarono lì. S'andarono ad appostare poco discosto, dietro un olivo, attendendo l'ora in cui, compiuto il colpo, doveva raggiungerli. Ma Gian dei Brughi aveva troppa fretta. Uscì prima di buio, per casa c'era ancora troppa gente. «In alto le mani!» Ma non era più quello di una volta. Era come si vedesse dal di fuori, si sentiva un po' ridicolo. «In alto le mani, ho detto! Tutti in quella stanza, contro il muro!» Ma che, non ci credeva più neanche lui. Faceva così tanto per fare. «Ci siete tutti?» Non si era accorto che era scappata una bambina. Comunque era un lavoro da non perdere un minuto. Invece la tirò in lungo, il gabelliere faceva il tonto, non trovava la chiave, Gian dei Brughi capiva che non lo prendevano più sul serio e in fondo era contento che così avvenisse. Uscì finalmente con le braccia cariche di borse e di scudi, corse quasi alla cieca l'olivo fissato per il convegno. «Ecco tutto quello che c'era, ridatemi Clarissa!» 4, 7, 10 braccia si gettarono su lui, li immobilizzarono dalle spalle alle caviglie, era sollevato di peso da una squadra di sbirri e legato come un salame. «Clarissa la vedrai a scacchi!» e lo condussero in prigione. La prigione era una torretta sulla riva del mare, una macchia di pinastri le cresceva dappresso. D'in cima a uno di questi pinastri Cosimo arrivava quasi all'altezza della cella di Gian dei Brughi e vedeva il suo viso all'inferriata. Al brigante non importava nulla degli interrogatori del processo, comunque andasse l'avrebbero impiccato. Ma il suo pensiero erano quelle giornate vuote lì in prigione senza poter leggere e quel romanzo lasciato a mezzo. Cosimo riuscì a procurarsi un'altra copia di Clarissa e se la portò sul pino. «Dove eri arrivato?» «Quando Clarissa scappa dalla casa di malaffare». Cosimo scartabellò un poco e poi «Ah sì, ecco, dunque!» E cominciò a leggere ad alta voce, rivolto verso l'inferriata alla quale si vedevano aggrappate le mani di Gian dei Brughi. L'istruttoria andò per le lunghe. Il brigante resisteva ai tratti di corda. Per fargli confessare ognuno dei suoi innumerevoli delitti ci volevano giornate e giornate. Così ogni giorno, prima e dopo gli interrogatori, se ne stava ad ascoltare Cosimo che gli faceva la lettura. Finita Clarissa, sentendolo un po' rattristato, Cosimo si fece l'idea che Richardson, così al chiuso, fosse un po' deprimente e preferì cominciare a leggergli un romanzo di Fielding che con la vicenda movimentata lo ripagasse un poco della libertà perduta. Erano i giorni del processo e John dei Brughi aveva mente solo ai casi di Jonathan Wild, il selvaggio, no? Prima che il romanzo fosse finito, venne il giorno dell'esecuzione. Sul carretto, in compagnia di un frate, John dei Brughi fece l'ultimo suo viaggio da vivente. Le impiccagioni a Ombrosa si facevano un'alta quercia in mezzo alla piazza. Intorno tutto il popolo faceva cerchio. Quando ebbe il cappio al collo, John dei Brughi sentì un fischio di tra i rami. Alzò il viso. C'era Cosimo col libro chiuso. «Dimmi come finisce!» fece il condannato. «Mi dispiace di dirtelo già», rispose Cosimo. «Jonathan finisce appeso per la gola. Grazie, così sia di me pure. Addio!» E lui stesso calciò via la scala, restando strozzato. La folla, quando il corpo cessò di dibattersi, andò via. Cosimo rimase fino a notte, a cavalcioni del rame, del ramo da cui pendeva l'impiccato. Ogni volta che un corvo si avvicinava per mordere gli occhi o il naso al cadavere, Cosimo lo cacciava agitando il berretto. In queste pagine, vedi, guardate sul punto 7 del repertorio che abbiamo letto, tratte dal Barone Rampante, oltre a Cosimo, a Gian dei Brughi, i protagonisti, vedete, sono anche quattro libri che contengono quattro significative opere letterarie. Gil Blas di Alain René, Les Âges, un'opera che abbiamo incontrato nel percorso dello scorso anno, e con questo testo Gian dei Brughi inizia la sua carriera di lettore. Le avventure di Telemaco di François Fénelon, un'opera che Gian dei Brughi trova assai noiosa, difatti non è facile non annoiarsi spesso con quest'opera. Clarissa o Storia di una fanciulla di Samuel Richardson, un romanzo che appassiona il bandito perché è stato un best seller, si direbbe oggi, un romanzo molto letto, potete leggerlo anche voi. E la storia della vita del fu signor Jonathan Wild il Grande, di Henry Fielding, un'opera che ha come protagonista un personaggio con il quale Gian dei Brughi si identifica completamente. Questo è un altro romanzo che... Ora potete provare a fare una ricerca su queste quattro opere utilizzando l'enciclopedia o la rete per conoscere di che cosa trattano, o meglio ancora potete cercarle in biblioteca in modo da poterle sfogliare, annusarle, leggerne qualche pagina. Il racconto della morte di Gian dei Brughi, che è un personaggio da romanzo, risulta essere più drammatico della narrazione platonica della morte di Socrate. Sovrasta però entrambi i racconti, per tragicità, la narrazione evangelica della morte di Gesù di Nazareth. Platone è assente il giorno della morte di Socrate, ma sarà poi quello che darà a Socrate, al pensiero di Socrate, l'immortalità. E probabilmente nel procurare l'immortalità al pensiero di Socrate, Platone raggiunge l'obiettivo di procurare l'immortalità anche al suo pensiero. Ma chi è Platone? Chi è questo personaggio che abbiamo già incontrato e citato molte volte attraverso i suoi dialoghi? Dopo la pausa pasquale, tra 15 giorni, lo incontreremo da vicino. La celebrazione della Pasqua, dopo gli argomenti che questa sera abbiamo trattato nel contesto di un percorso di didattica della lettura e della scrittura, è molto semplice. Il bandito del Barone Rampante si redime attraverso la lettura e capisce che deve pagare il conto alla giustizia terrena. Questa metafora letteraria creata da Italo Calvino, nella quale si mette in evidenza il valore salvifico che ha la lettura, il valore di redenzione che ha lo studio, ricorda ciò che abbiamo ripetuto altre volte in occasione della Pasqua. Ricorda ciò che ha scritto Gregorio Magno, che è stato papa dall'anno 590, non 1500, 590, siamo nel VI secolo. Gregorio Magno, nei suoi dialoghi, scrive: studiare e cominciare a risorgere. E questa affermazione di Gregorio, che è il Papa che nei dialoghi scrive la regola di San Benedetto, forse lo incontreremo ancora in questo percorso, da questo ammonimento di Gregorio si capisce che studiare è un gesto pasquale, è un gesto pasquale per eccellenza. Noi forse pensiamo ad altre cose quando pensiamo ai gesti pasquali, ma vedete, secondo Gregorio Magno, quindi secondo la Chiesa, ecco, che è rappresentata da questo Papa, studiare è un gesto pasquale per eccellenza. La scuola, il luogo dello studio è qui, e tra 15 giorni il viaggio sulla scia della sapienza di Socrate, di Platone e di Aristotele continua. Buona Pasqua di studio a tutti, buonanotte, arrivederci, a corrente numero 4. Thank you.